Il convento di Santa Chiara e le case Vismara a Legnano, puntata numero 2. Nel seguito dello stesso muro, i locali del primo piano che seguivano avevano affrescature di carattere laico e nobile molto interessanti. Nel primo una grande e ricca scena di flora e fauna che sovrasta una fascia ornamentale che riproduce un lungo portico a due ordini di colonne, al di là del quale numerosi animali selvatici corrono da dritta a sinistra in mezzo a una fitta vegetazione e inseguiti da cani da caccia. Il pannello centrale della parte superstite mostra due alberi con ricchissimo fogliame verde cupo, sul quale è posta abbondante selvaggina volatile e alcuni uccelli rapaci, come gufi, un'aquila bianca ed un'aquila comune che scanna un gatto che tiene fra gli artigli. Sotto agli alberi si vede un altro inseguimento di selvatici quadrupedi fatto da cani, liocorni, lepri o conigli bianchi e un cervo azzannato da un cane e fuggono tutti in direzione da destra a sinistra. Queste scene sono di una densità di oggetti sorprendente. La tonalità verde generale fa un po' oscura la scena e l'attento esame fa notare molti particolari che sfuggono a prima vista. Questi affreschi sono conservati dai proprietari, signor Cavaliere Federico e Rino dell'Acqua, nella loro abitazione di via Pietro Micca. Nell'altro locale che seguiva, il quale aveva una fronte sulla via Vittorio Emanuele, la frescatura era più semplice. Le pareti presentavano dei grandi pannelli rettangolari, figuranti tappezzerie in stoffa a tinta unica verde, incorniciati da un gentile piccolo fregio e archetti, di ugual disegno come quello già trovato nella casa dei signor Talamona Polliuto in via Gigante, che è ora riprodotto in un disegnino esposto in museo. Sopra i pannelli una fascia ornamentale imitava una prospettiva di soffitto a travetti, sorretto da mensole in legno. Fra ogni due mensole erano disegnati dei riquadri che alternatamente contenevano un disegno geometrico, oppure delle figure umane o d'animali. In uno vi era un'aquila bianca stringente fra gli artigli una lepre o coniglio bianco. In un altro una giovane che suona l'arpa. Infine, in uno c'erano due uomini in atto di lotta. La casa da nobile, che possedeva così ricche affrescature, era, come dicemmo, quella del notaio Luca Lampugnani, come si desume da un atto del Ministerio di San Carlo del 1582, che leggeremo poi nelle pagine seguenti, il quale accenna alla contiguità della casa Lampugnani e ordina vari lavori edilizi per assicurare la riservatezza del luogo religioso. Il Lampugnani era notaio arrogante anche per le suore e nella contingenza degli ordini di San Carlo venne incontro ai bisogni delle suore rinunciando al godimento di un pozzo in comune di cui si vedrà. Le suore elevarono il grande fabbricato di fondo con un salone per refettorio, cui era contigua la cucina. Crearono il colonnato del chiostro di Levante, usando alcune colonne di occasione, quelle di tipo A, e facendo anche delle nuove di tipo B. Questa parte della loro proprietà è quella che nel tardo 1800 divenne proprietà del dottor Saulle Banfi, patriota legnanese, il quale apportò al grande salone alcune varianti e lo ornò nella volta di stucchi dorati e affreschi, seguendo la moda del suo tempo. Sotto, al porticato, mise delle artistiche statue in terracotta quasi al naturale su grossi basamenti. Quelle oggi conservate rappresentano Mercurio, l'inverno e l'estate. Enea Banfi, industriale cotoniero, marito di Rina Lampugnani, collocò nella patriarcale cucina il bellissimo camino antico con gli stemmi dei Lampugnani, Vismara e Carcano, che aveva tolto da altri locali in legnano non identificati. Tale camino parla, attraverso i suoi emblemi araldici, della parentela tra le famiglie che illustra e ci induce a pensare che provenisse dalla parte anteriore della casa, voglio dire, quella di quella parte che possedette gli affreschi descritti e che i Lampugnani dovesse a una sua consanguineità con i Vismara, il possesso acquisito di tali locali, cose queste che restano sempre da accertare. Notiamo ancora, in favore di tale tesi, che la proprietà Lampugnani si trova in mezzo a due proprietà del Vismara, quella donata al convento e quella rimasta in Vismara. Il trapasso ai Lampugnani sarebbe avvenuto per divisione dell'originaria globale proprietà di Bonifacio Vismara. Faccio anche rilevare che al camino suddetto, allo stemma Vismara, è assegnato il posto d'onore, cioè quello del capofamiglia del tempo. E come epoca, questo camino va assegnato alla prima metà del 1500. A tale epoca convivevano davanti a tal camino membri delle tre famiglie nobili imparentate. Presumibilmente, all'inizio del 1700 le suore costruirono il secondo chiostro, quello di ponente, ispirandosi alle colonne, quelle del tipo B, del primo per eseguire le nuove, quelle del tipo C, alte uguali, ma assai più snelle delle precedenti. Questo chiostro aveva il colonnato nel solo lato nord, cioè quelle verso Corso Italia, però possedeva un leggiadro loggiato, soprastante al colonnato, i cui archi in muratura erano sensibilmente più ribassati di quelli a piano terreno. Esso era chiuso da soli tre lati, e cioè al levante dai fabbricati preesistenti, da una parte il portico, a mezzodì da un nuovo refettorio per le novizie e per l'educante che esso soleva albergare. E questa è la parte che, dopo la soppressione, fu adibita dal 1782 al 1784 a Pellagrosario, sotto la direzione del dottor Strambio, o Strambio. Essa ebbe la prima ferita del piccone nel 1932 per far posto alla via 28 Ottobre, ma la sua completa distruzione seguì solo nel novembre del 1933, non essendo determinata da ragioni di viabilità. La tavola 12 ce la mostra come si presentava ultimamente con loggiato superiore chiuso da vetrate. I portici a piano terreno e taluni locali avevano le volte a croce. Il loggiato superiore era quasi spazioso. Le colonne relative, di leggiadra snellezza. Il tutto rappresenta un'architettura simpatica, benché comune nelle case di tal epoca. Per Legnano era attualmente l'ultimo esemplare superstite di tal tipo ed è un dolore che sia stato travolto dal modernismo incombente. Al convento, come vedremo più avanti, era annessa una chiesetta, che ai giorni nostri era già scomparsa, senza lasciare traccia. La mappa di Maria Teresa del 1799 ce la segna con una crocetta nel luogo ove oggi trovasi i due locali di ponente del palazzo numero 5 di via Vittorio Emanuele. Prima della distruzione abbiamo fatto ampia ricerca di affreschi o di particolari costruttivi dei muri di tal punto. Si trovò come unico campione di vetusta costruzione un arco a tutto centro di solo 80 cm di luce, fatto con mattoni cuneiformi nel muro di circa 50 cm di spessore. Trattavasi di una finestrella di 80 cm per 150 cm, ormai otturata, il cui davanzale in noce trovato ancora nella muratura era a un metro di pavimento. Per la particolarità di avere la strombatura e il davanzalino all'interno, sembrava piuttosto una finestra da parlatorio per le comunicazioni del convento col mondo esterno, anziché parte della chiesa. Si pensò anche che fosse la finestretta dalla quale le suore consegnavano, attraverso la ruota, i paramenti per la chiesa al sacristano laico. Immediatamente, contiguo a nord, era un gruppo di muri grossi che dava luogo a uno stretto vano nel quale si volle ravvisare un avanzo di campanile. Concorreva tale impressione l'irrobustimento che in tale lato prospiciente la via Vittorio Emanuele aveva subito con uno sperone aggiunto dopo la loro costruzione. Il convento riceveva per la lavanderia e per irrigare l'orto l'acqua della roggia dei frati di Sant'Angelo, la quale per giungervi attraversava fra l'altro il terreno dei nobili Taverna, nel quale trovavasi una derivazione che discendeva ad altro terreno, quella dei fratelli Draghetti, che poi andava all'Olonella per colatore in Prati. Questa derivazione ha sempre dato dei fastidi alle suore, perché sovente esse restavano private dell'acqua. I Taverna avevano il loro regolare diritto d'acqua, rilasciato da Bellino Taverna da Galeazzo Sforza nel 1491. Ma nel 1536, essendo uno dei figli ed eredi del licenziatario, un certo Gerolamo Taverna, cancelliere del Senato milanese, riuscivano a farsi rilasciare un diritto ampliato onde irrigare fino a 8 pertiche invece delle 5 della primitiva concessione. Si sa che dove c'è l'acqua ci sono dei fastidi e difatti anche le suore ne ebbero. Nel 1585 esse danno querela ai nobili Taverna perché consumano tutta l'acqua della roggia per irrigare i loro prati e altri. Nel 1593 nuovo ricorso delle suore. Nel 1703 le suore agiscono nuovamente contro Don Camillo Taverna per la sottrazione dell'acqua. L'escussione dei testi mostra che i Taverna tolsero con evidente novità e dolo la pietra che serve da soglia allo scaricatore posto in vicinanza del prato dei signori Draghetti. E l'acqua scendeva veloce verso il terreno dei Draghetti e la proprietà Lampugnani giù a basso verso il vicolo Lonella. Le suore restavano in secco e per recuperare l'acqua, pur così vicina, dovevano far la spola a Milano. Là andiamo noi pure oggi, ma per spigolare nei fogli che esse in tal frangente scrivevano. Thank you.